altre storie. Le inchieste di David Gramiccioli.
Ma quale domani per l'Italia, secondo lei, Montanelli?
Devo proprio dirglielo.
Provi a dirmelo.
Per l'Italia nessuno. Perché un paese che ignora il proprio ieri, di cui non sa assolutamente nulla e non si cura di sapere nulla, non può avere un domani. Io mi ricordo una definizione dell'Italia che mi dette in tempi lontanissimi un mio maestro e anche benefattore, che fu un grande giornalista, Ugo Ietti, il quale mi disse: ma tu non hai ancora capito che l'Italia è un paese di contemporanei, senza antenati né posteri, perché senza memoria. Io avevo 25-26 anni, la presi per una buttade, per una battuta, un paradosso, e mi sono accorto che aveva assolutamente ragione. Questo è un paese che non ama la storia. Il senso che ha una storia straordinaria, ma non la studia, non la sa. È un paese assolutamente ignaro di se stesso.
Noi, per riprendere un po' quella che è anche la tradizione della storia, vi salutiamo anche stasera dal Piccolo Teatro di Roma. Qui ripartiremo dal primo lunedì di ottobre con le nuove inedite lezioni dell'Accademia. Molti di questi straordinari, meravigliosi studenti ci hanno proprio sollecitato settimana scorsa, ridosso, alla vigilia, il 2 giugno stesso, di raccontare anche in modo più allargato, ad un pubblico più ampio, qualche aneddoto, qualche vezzo, qualche particolare di quella data, quella che sancì la vittoria e l'affermazione di un nuovo metodo di governo, la nascita della Repubblica. Bene, il referendum che sancì la vittoria della Repubblica sulla monarchia in realtà si allungò su 2 giorni, il 2 e il 3 di giugno del 1946. Anche se oggi, usando un termine assolutamente attuale, potremmo definire quel voto come il primo e vero election day della storia, perché non solo si votò per il quesito referendario monarchia o repubblica, ma gli italiani aventi diritto al voto vennero chiamati alle urne anche per far nascere la nuova Costituente, una sorta di governo provvisorio che avrebbe dato successivamente stabilità e governi al paese e soprattutto redatto una nuovissima Costituzione per la Repubblica stessa. Il voto, 2 e 3 giugno. Innanzitutto cerchiamo di capire quale fu il clima che fece da cornice, da contesto a quel voto. Ecco, per esempio, in sede di pronostico tutti erano straconvinti che avrebbe vinto la Repubblica, ma che sarebbe stata una vittoria assolutamente soverchiante, anche imbarazzante. All'interno dei palazzi del potere, che si erano ripopolati subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, qui a Roma qualcuno liquidava la questione con una battuta un po' ridanciana: vince la Repubblica per tanto a niente. A suffragare questa ipotesi poi c'erano state le dichiarazioni del vecchio re, di Vittorio Emanuele III, che nel maggio del 1946, un mese prima di quel voto, aveva abdicato per suo figlio Umberto II di Savoia, proprio il re di maggio, l'ultimo monarca italiano, il quale, trovandosi a commentare una possibile guida monarchica nelle mani del figlio, disse: questo è assolutamente incapace, non è in grado di fare il re. Ecco, tutti questi elementi di contorno, di humus, facevano davvero presagire una vittoria schiacciante da parte della Repubblica. E poi il clima elettorale, il clima comiziale qual era? Assolutamente infuocato, esacerbato. C'è un aneddoto che raccontò il grandissimo regista Luigi Magni che ci dava un po' l'idea di quanto anche quel clima si lasciasse prendere, si fosse lasciato prendere dalla cosiddetta macchina del fango. Nenni era un campione assoluto nel capire i sentimenti della piazza, gli umori della piazza e cavalcarli. Proprio in una gremitissima piazza Vittorio, a Roma, 3 giorni prima del voto referendario, arringò gli astanti dicendo: «Volete una nuova repubblica? Moderna, socialista, liberale, con una straordinaria, super innovativa Costituzione, oppure un monarca pederasta?» E giù applausi e risate sguaiate. Luigi Magni racconta questo aneddoto ricordando quante cose si dissero sulla vita sentimentale e privata del re, ma soprattutto allegò quel pensiero a colui che lo accompagnò a quel comizio, un altro grandissimo regista italiano, Luchino Visconti, il quale a quelle parole un monarca pederasta scappò via dalla piazza piangendo. Alla fine erano 28 milioni, poco più di 28 milioni di italiani aventi diritto al voto. Quasi 25 milioni si portarono alle urne per decidere la nuova forma di governo tra Repubblica e Monarchia ed eleggere la nuova Costituente. Per la prima volta nel nostro paese si votava con voto a suffragio universale. Per la prima volta le donne votavano. E le donne andarono quasi in massa a votare. Furono quasi 13 milioni le donne che andarono a votare rispetto ai quasi 12 milioni di uomini che andarono alle urne, quasi 1 milione in più il voto al femminile. All'epoca la maggiore età si conseguiva al 21° anno di età. Alla fine sembrava davvero avercela fatta la Repubblica sulla Monarchia, anche se fu estremamente lungo, periglioso, difficoltoso, immaginando anche l'Italia del giugno del 1946, i punti di contatto, di trasmissioni, le sommatorie dei voti. I primi seggi ad essere scrutinati furono quelli del Sud. Ecco, questo voto alla fine ci lasciò anche un'Italia divisa in due, nettamente in due: la parte meridionale fortemente conservatrice e monarchica e quella settentrionale invece, diciamo oggi, progressista repubblicana. La notte tra il 3 e il 4 giugno, dopo alcune ore dallo spoglio di quegli scrutini, la Monarchia, incredibilmente rispetto al pronostico, era addirittura in vantaggio di 1 milione di voti rispetto alla Repubblica. Tanto che quel dato venne preso dal Cide De Gasperi con estremo scoramento. Tanto che proprio in quell'ora buia, fonda di quella notte, Alcide De Gasperi scrisse un telegramma a Falcone Lucifero, il ministro della Casa Reale, una vera e propria sorta di segretario generale della Casa Reale. Poche righe lapidarie, ma estremamente stremate. «Caro ministro, credo che il sogno mio e di milioni di italiani di far nascere una repubblica si infranga definitivamente questa notte». Ma poi, nelle 24 ore successive, quel ritardo, quello svantaggio venne dapprima recuperato e poi superato. E c'è un'altra persona illustre di quegli anni, di quel periodo, il ministro degli interni, Giuseppe Romita, tortonese, un piemontese della provincia di Alessandria, il quale la notte tra il 4 e il 5 giugno annota nel suo diario segreto: «Alla fine quel milione di voti che mancava per far vincere la Repubblica arrivò a Roma, ma non uscì da un cassetto della mia scrivania, bensì uscirono quei voti dai tanti seggi che tardivamente vennero scrutinati nel settentrione d'Italia». La mattina del 5 di giugno del 1943, tuttavia, i giornali usarono un cauto approccio rispetto all'esito di quel referendum. I titoli di prima pagina recitavano grosso modo tutti così: si profila la vittoria della Repubblica, sembrerebbe essere in vantaggio la Repubblica. Poi intorno alle 11:30 proprio il ministro degli interni Romita fece una conferenza stampa attraverso la quale comunicò che aveva vinto la Repubblica. E così l'edizione di tardo, tardissimo pomeriggio di prima sera, quell'edizione straordinaria dei quotidiani italiani, si apriva con questi titoli: guardate, è nata la Repubblica, il popolo ha scelto. Addirittura il Giornale d'Italia parlava già il 5 di giugno di una possibile fuga da parte del re, addirittura in Spagna, un esilio a Madrid. Aveva vinto la Repubblica. Poi però, 5 giorni dopo, il 10 giugno del 1946, alle ore 18, presso il salone nella Lupa Capitolina a Montecitorio, una sala enorme, gremitissima, ipergremita. Il professor Giuseppe Pagano, magistrato, nato a fine 800 a Palermo, e presidente della Suprema Corte di Cassazione del Regno d'Italia, parlò agli astanti. Chiedendo attenzione e ottenendo silenzio, inforcò gli occhiali e diede lettura dei risultati. Per la Repubblica sono stati espressi 12.718.641 voti. La sala era gremita al 99%, soprattutto dai filo repubblicani, i quali in quel momento trattennero il fiato. E poi il professor Pagano riprese. Voti a favore della monarchia, 10 milioni. Un boato seppellì, soffocò la voce del povero Pagano, il quale però in quel contesto estremamente perturbato da quell'entusiasmo assolutamente comprensibile, considerando che i presenti erano quasi tutti filo repubblicani, richiamò all'ordine e ottenne ordine e silenzio. E in quel momento gli fu possibile aggiungere alcune parole, una frase che da sola servì a raggelare gli animi, gli entusiasmi dei presenti. Il professor Pagano disse testualmente: "E ora questa corte si ritira in separata sede per discutere di tutti i ricorsi che sono giunti presso la stessa corte e che contestano l'esito referendario." Alcide De Gasperi si disse meravigliatissimo e proprio un'ora dopo, alle 19 di quel 10 giugno del 1946, accompagnato dal suo fedelissimo segretario personale, salì al Quirinale. Chi era quel giovane, fidatissimo, personalissimo segretario? Un giovanissimo Giulio Andreotti, che non ha mai fatto mistero di aver votato per la monarchia. E fu decisamente sincero quando disse che lui non entrò nell'ufficio insieme a De Gasperi dal re, ma rimase fuori facendo anticamera. Entrò però Alcide De Gasperi, il quale chiese al re di accettare e riconoscere l'esito di quel referendum. Umberto II, con un garbo che gli era di virtù, ma con una sorprendente fermezza, disse a De Gasperi: "Non intendo assolutamente riconoscere l'esito di questo referendum, che credo sia figlio invece di macchinazioni e brogli." Alcide De Gasperi uscì esacerbato, risentito, e qualche ora dopo chiamò nel suo ufficio sia Pietro Nenni che Palmiro Togliatti, ai quali riferì quanto gli aveva detto il re. A quel punto Palmiro Togliatti chiuse gli occhi, li serrò, si raccolse quasi in una intima sua constatazione. Poi si riprese da quel torpore apparente, spalancò gli occhi e disse sia a Nenni che a De Gasperi: "State tranquilli, massimo 3 giorni e il re sarà via dall'Italia." Ma davvero, possibile un epilogo del genere? Il re, Umberto II, era convinto di tenere il punto, era disposto a tutto pur di invalidare quel referendum, che considerava un referendum assolutamente brogliato. Eppure, il 13 giugno del 1946 alle ore 16, il re Umberto II prese un aereo a Ciampino e atterrò in Portogallo. Iniziava una nuova vita da esiliato, nel dorato, si disse, esilio di Cascais. Ma perché tutti parlavano di brogli? Ecco, sulla questione Brogli, nessuno è stato più chiaro negli anni, nel corso di questi anni, come il professor Malnati, che va detto per correttezza, per amor di verità, essere una voce assolutamente parziale, perché è lo storico di Casa Savoia. Eppure quello che dice in questa sua intervista, che sentirete fra un istante, sono tutti aspetti assolutamente incontestabili. Sentite.
Accadde accadde, non accadde al Viminale. Romita non ebbe alcuna parte esecutiva nell'operazione, ebbe soltanto la parte di informare Togliatti che la monarchia era in vantaggio. Qualcun altro operò, questo qualcun altro è il Ministero della Giustizia. La sommatoria dei voti veniva effettuata da funzionari inviati dal Ministro della Giustizia, che era Palmiro Togliatti. Queste sommatorie non erano soggette per legge ad alcun controllo.
È un'anomalia assolutamente discutibile, verrebbe da dire esecrabile, infame, ma come? È stata fatta un'apposita legge che avrebbe permesso ai funzionari del Ministero di Grazia e Giustizia, altra anomalia, per la prima volta uno scrutinio. Venne regolato non dal Viminale e dal Ministero degli Interni, ma dal Ministero di Grazia e Giustizia. E a capo di quel dicastero c'era proprio il capo del Partito Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, uno dei più fedeli sodali di Stalin. È strana questa cosa. Sì, i funzionari del Ministero di Grazia e Giustizia che regolavano e controllavano sommando i voti del referendum, avevano per legge anche la facoltà di distruggere, bruciare quelle schede che loro avevano ritenuto nulle o bianche, senza dover tener conto e dimostrare niente a nessuno. Che anomalia strana, verrebbe da dire tipicamente italiana. Il voto era stato un voto particolarmente, ecco, il voto è stato un voto particolare. Lo abbiamo detto prima, quasi 28 milioni di italiani aventi diritto al voto, quasi 25 milioni votarono, stabilendo in termini di voti un quoziente pari all'89,08%. Eppure dei 573 seggi dell'Assemblea Costituente, dai previsti dal decreto legislativo luogotenenziale del 10 marzo del 46, in realtà ne furono attribuiti soltanto 556. Mancarono all'appello i 13 previsti per la 13ª circoscrizione, quella del Friuli Venezia Giulia. Non votarono Trieste, non votò Gorizia, Pola, Zara. E non vennero neanche assegnati i 5 seggi della provincia di Bolzano per ragioni di politica internazionale. E la questione del referendum, dei brogli referendari del 1946, che è il referendum più importante della storia di questo paese, non fosse altro perché introdusse la Repubblica. Il vantaggio della monarchia è una questione che fino a tutti gli anni 80, 90, fino alla fine del XX secolo, è stata una questione che ciclicamente è riassurta agli onori del dibattito. Ad infiammare questo dibattito ancora una volta fu il segretario personale di Palmiro Togliatti, Massimo Caprara, il quale scrisse una lettera che il quotidiano Il Giornale pubblicò. In quella lettera resa pubblica dal quotidiano Il Giornale, Massimo Caprara, nel 46 segretario personale di Palmiro Togliatti, ammise, rendendo pubblica questa circostanza, che Togliatti gli aveva dato una lettera scritta di pugno da ricapitare proprio al presidente della Suprema Corte di Cassazione del Regno d'Italia, il professor Pagano. Una lettera attraverso la quale Togliatti chiedeva al professor Pagano di non dare ufficialità della vittoria della Repubblica. A quella lettera di Caprara pubblicata, resa cogita, rispose un altro segretario dell'epoca, quello personalissimo di Alcide De Gasperi, Giulio Andreotti, e tra i due iniziò un singolare carteggio che noi abbiamo ricostruito, sentite.
Sono rimasto molto sorpreso nel leggere quanto scrivi, e cioè che il 10 giugno 1946 il presidente Pagano non proclamò la Repubblica, essendogli stato richiesto dal guardasigilli Togliatti con lettera da te recapitata in casa del magistrato. Togliatti faceva il doppio gioco? Ma con quale piano? Tutto questo è gravissimo.
Caro presidente, ti ringrazio per la gradita e competentissima attenzione dedicata al mio recente articolo sul giugno 1946. Il dottor Pagano, il 10 giugno 1946, non proclamò la Repubblica nella prevista e solenne seduta convocata appositamente a Montecitorio. De Gasperi aveva ragione di essere meravigliatissimo, come tu scrivi. Perché, infatti, l'eminente magistrato non si attenne alla lettera del decreto luogotenenziale.
Caro Caprara, gli stessi giudici restarono sorpresi dal finale. Tutti spiegavano il formalismo di Pagano come un eccesso appunto di formalismo, ma se davvero avesse seguito un consiglio di Togliatti, allora tutto cambierebbe. Comunque a questo punto è meglio non riaprire la questione. Noi abbiamo il vantaggio di essere vivi e attivi. Con vivi saluti, Giulio Andreotti.
Non in senso assoluto, ma per Milo Togliatti. Ha avuto un ruolo, direi, importante, forse dirimente, nella questione referendum del 1946. Ma soprattutto, da cosa nasceva quella sua convinzione che condivise con De Gasperi e Nenni? Che il re alla fine avrebbe desistito, che qualcuno lo avrebbe persuaso a riconoscere la vittoria della Repubblica ai danni della monarchia e che avrebbe anche lasciato questo paese. Sì, è vero, l'abbiamo ricordato prima, il 13 giugno del 46 alle 16, con un volo da Ciampino al Portogallo, a Lisbona, l'ultimo re d'Italia lasciò questo paese. Ma non riconobbe mai la vittoria della Repubblica. Ma quale fu l'azione, lo strumento persuasivo nei confronti dell'ultimo re d'Italia affinché lasciasse questo paese e gli altri riconoscessero la Repubblica? A questa domanda trovammo una risposta nel 2013, concludendo proprio una nostra inchiesta che riguardava i brogli del referendum del 1946. A Firenze, incontrando l'ultimo grande collaboratore dell'avvocato Puccioni. Perché Togliatti era convinto di avere in mano qualcosa che potesse persuadere definitivamente il re? Perché aveva i documenti che riguardava un dossier privato che riguardava proprio Umberto II di Savoia, che non aveva redatto lui, ma che Mussolini aveva fatto redigere durante il ventennio, soprattutto negli ultimi 10 anni del ventennio fascista, da parte dell'Ovra, la famigerata polizia segreta fascista. Un dossier che riguardava, con tanto di lettere, di fotografie, di scatti segreti e privati, la vita intima e sentimentale particolare all'epoca dell'ultimo re d'Italia. Il 28 aprile del 1945, proprio lì, nella provincia di Como, a Giulio di Mezzegra, dove venne ucciso insieme a Claretta Petacci, tra gli altri documenti scottanti, Mussolini aveva proprio con sé quel dossier che riguardava la vita privata sentimentale dell'ultimo re d'Italia. Documenti che Mussolini aveva usato per ricattare la famiglia dei Savoia durante il ventennio fascista, soprattutto durante gli ultimi 10 anni del ventennio. Quei documenti, soprattutto quel dossier, finì in cosiddette mani rosse, che qualche tempo dopo fecero recapitare proprio a Palmiro Togliatti. Palmiro Togliatti, l'11 giugno del 1946, recapitò quel dossier nelle mani di 2 funzionari del governo degli Stati Uniti. Sono funzionari straordinari di Washington, i quali presero il dossier, andarono al Quirinale, lo portarono presentandolo direttamente a Umberto II di Savoia, il quale si accorse che in quel dossier vi erano delle corrispondenze epistolari che il re aveva tenuto negli anni passati con un giovane ufficiale di cavalleria, con un giovane ufficiale della marina militare tedesca di stanza a Napoli. E quei scatti segreti, intimi, dolcissime effusioni. Alcuni di quei scatti. E adesso capirete anche la reazione di Luchino Visconti quel giorno a Piazza Vittorio, quando Nenni disse: «Oh, volete un monarca pederasta?» Ecco, alcuni di quegli scatti riguardavano anche la particolarissima amicizia che il re aveva proprio con il regista Luchino Visconti. Ma per conto di chi hanno agito i 2 funzionari? Il governo degli Stati Uniti, per Washington. Sì, ma intendo per quale apparato di intelligence operarono per conto dei servizi segreti, gli OSS, gli Office Strategic Service. No, l'apparato dei servizi segreti americani venne istituito nel giugno del 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, e aveva proprio il compito di lavorare a livello di controspionaggio a livello internazionale. Un'intuizione, la nascita di quell'apparato, dettata dai loro fratelli di sangue e di storia, che sono gli inglesi. Ma se venne poi dismessa nel settembre del 1945 quell'agenzia, per conto di chi agirono quei due funzionari, quei due agenti dei servizi segreti americani? Beh, stando alla storiografia ufficiale, avranno agito per conto della CIA, anche perché gli OSS sono considerati, è considerata la madre della CIA. Ma non ci siamo, nel rispetto dell'ordine cronologico, perché la CIA sarebbe stata costituita soltanto anni dopo, due anni dopo rispetto agli OSS, quasi due anni dopo, il 26 luglio del 1947. Ma erano davvero agenti segreti, lavoravano davvero per il governo degli Stati Uniti, per conto di Washington. E qui facciamo un'altra scoperta, che ci permise e ci permette oggi di rispondere a queste domande. Certo, erano agenti segreti, ma non facevano parte né degli OSS né della CIA, bensì di un altro apparato, dei servizi segreti americani, che colmò proprio quel vuoto, quell'interregno tra gli OSS e la CIA. La famigerata SIC, Central Intelligence Group, che agì dal 45 al 47, istituita per fortissima volontà dichiarata anche dal presidente Truman, ma rispetto ai quali metodi costituzionalisti, giuristi, anche americani, ma soprattutto di fama a livello internazionale, denunciarono quei metodi come illegali, addirittura criminali. Furono proprio gli uomini della SIC ad aiutare e ad armare Giuliani e la sua banda, affinché commettessero la prima strage di Stato. Anche qui la storiografia ufficiale sostiene che la prima strage di Stato è quella del dicembre del 1969, Piazza Fontana a Milano. No, perché si vuole cancellare la memoria. In questo Montanelli ha ragione. Nessun altro popolo può vantare una storia così imponente, ma sono pochi, pochissimi, rarissimi italiani che hanno la fortuna di conoscerla. E non si insegna. La vera storia non si insegna più. E forse noi siamo l'ultimo baluardo in questo senso, che raccontiamo la vera storia di questo paese. La prima strage di Stato fu proprio quella del primo maggio del 1947, a Portella della Ginestra. La storia è importante. Nessun'altra materia è vivida, viva come la storia. La storia non è un fenomeno che si rinnova, ma una circostanza che tragicamente e ciclicamente si ripete. Non c'è nessun grande evento del passato che non abbia una sua proiezione, una sua connessione con il nostro presente. Ed ecco perché con infinito piacere, anche con un pizzico d'orgoglio, perché forse siamo stati insigniti anche di un ultimo straordinario premio, meritato non dal sottoscritto, da questo straordinario gruppo di redazione. Vi diamo appuntamento a venerdì 8 luglio e sabato 9 luglio. Venerdì 8 e sabato 9 luglio vi aspettiamo ad Asti per le ultime due rappresentazioni dell'inchiesta dalle pandemie alla guerra. L'inchiesta che svela tutta la verità sulle pandemie, sulla guerra, fatalità e sul ruolo dell'Italia, paese capofila per promuovere dal settembre del 2014 le politiche e le campagne vaccinali a livello globale. Prima di salutarvi, di ringraziarvi per l'attenzione e di ringraziare Andrea, Gabriella Filice e Francesca Chiavacci, voglio condividervi un pensiero. Abbiamo pensato noi quattro di farvi anche magari cosa gradita e di chiudere questa serata, questa diretta, con un piccolo cameo che riguarda proprio lui, l'ultimo re d'Italia. Buona vita e buona storia a tutti.
Al momento dell'armistizio, lei dove si trovava?
Io al momento dell'armistizio mi trovavo ad Anagni.
E cosa vide, cosa ricorda di quel momento?
Cosa ricordo di quel momento? Venne questa notizia così molto vaga, perché c'era nel pomeriggio, era verso le 15, le 16, anni. Allora io presi la macchina e andai giù a Roma e arrivai al Quirinale, entrai nel cortile e vidi queste macchine e mi dissero che c'era questo consiglio della corona che era stato riunito, che si stava sciogliendo in quel momento e le macchine uscivano. E allora poi incontrai il duca d'Acquarone e mi mise al corrente di quello che era stato deciso nel consiglio.
E la decisione di lasciare Roma fu presa quando?
Fu presa allora, in quelle ore lì.
Al Quirinale?
Al Quirinale e al Ministero della Guerra, dove c'erano i ministri.
Perché si decise di lasciare Roma? Cioè, perché si decise di non difendere Roma?
Perché era una cosa che non si poteva... A parte che non c'era il mezzo di difendere Roma. E poi, se uno avesse anche potuto farlo, naturalmente avrebbe dato ragione e agli alleati e ai tedeschi per reagire. E sappiamo in quale modo avrebbero reagito.
I tedeschi in questo caso?
I tedeschi e anche gli alleati avrebbero avuto ragione di, non so, di bombardare i tedeschi se i tedeschi facevano qualche cosa su Roma. Sì. Cioè, sarebbe stato veramente la fine di Roma.
Avete ascoltato Altre storie, le inchieste di David Gramiccioli.